Grazie. Parto dall'ultima considerazione dell'assessore Guerzoni, dalla prima e l'ultima, insomma, dall'apprezzamento del fatto che il dibattito abbia toccato anche aspetti di natura diversa rispetto ai numeri e agli aspetti tecnici che ho elencato in precedenza. Era un auspicio effettivamente, perché la situazione del trasporto pubblico è una situazione complessa che non può essere vista e non si può partire per affrontare questo argomento dalle singole questioni locali e le singole mancanze locali. E lo sguardo deve essere quello che dal nazionale arriva al locale, poi ognuno ovviamente, compresa l'amministrazione, ha le proprie responsabilità e deve avere una visione che va in una determinata direzione, ed è quello che poi sostanzialmente, come diceva l'assessore, è emerso in questo dibattito. È vero che il crollo dei trasferimenti statali per le integrazioni pubbliche ai contratti di servizio è avvenuto con la finanziaria del 2010, con Tremonti, la finanziaria di Tremonti, e questo taglio così drastico e così importante è obiettivamente ancora oggi una delle cause principali della sofferenza in cui ci troviamo. Questo non significa che dal 2010 a oggi chi si è avvicendato non abbia fatto quello che doveva fare. È chiaro che tagli così drastici, una situazione economica di un certo tipo e investimenti di altra natura, mi sembra che sia evidente, ovvio, come sottolineato, che hanno determinato scelte di tipo diverso. Scelte di tipo diverso con un trend, diciamo, negli ultimi anni che ha visto un tentativo di investimento ulteriore rispetto agli anni precedenti sul trasporto pubblico locale, in cui in una qualche maniera qualche effetto si è visto. Non è sufficiente? Sì, non è sufficiente, ma qualche miglioramento effettivamente rispetto alla catastrofe c'è stato. Appunto, nonostante questi miglioramenti, le regioni e i comuni sono in difficoltà nell'offrire servizi e mezzi di qualità. Che cosa succede a questo, consigliere Morandi? Che alimentano l'utilizzo privato, l'utilizzo dell'automobile privata negli spostamenti, ma non è che io risolvo il problema del trasporto pubblico locale non togliendo le macchine dalle strade. Bisogna fare questo passo, bisogna avere il coraggio di fare questo tipo di affermazione. Non è che vanno piano perché c'è una strada deserta, vanno piano perché abbiamo le strade piene di automobili, quindi sono scelte importanti, dobbiamo essere consapevoli di questo, non è il contrario. La velocità commerciale di un automezzo è quello che lo rende competitivo rispetto agli altri spostamenti, ma se non ho un'infrastruttura libera e adeguata che lo supporta, è chiaro che questa cosa non succederà mai. Questo mi sembra abbastanza ovvio. Prima si parlava dell'età media dei mezzi di trasporto, che è appunto anche a livello nazionale, ma anche a livello modenese, è i 12 anni contro i 7 della media europea. Questo non è, come dire, un problema solamente di assenza di comfort, di sicurezza e di mancata riduzione di emissioni in atmosfera. Vuol dire anche avere mezzi più nuovi, minori costi di manutenzione, quindi le due cose sono strettamente legate, quindi non è un caso che ci siano degli incidenti, che ci siano purtroppo degli incidenti e che si rompano i mezzi, l'età è una delle cause e quindi non è solamente legata ai costi di manutenzione, le cose sono legate insieme. Oltre all'incremento di risorse, che ci siamo detti che è necessario che vengano trovate ed elargite sui territori, sto parlando di un contesto nazionale, non solamente locale, siamo abbastanza tutti nella stessa barca da questo punto di vista, forse ci sono territori sicuramente che viaggiano in mari migliori, ma insomma, tutto sommato, non siamo sicuramente, soprattutto i nostri territori, a livello di quelle che è l'aspettativa che hanno i nostri territori, i nostri cittadini, cioè quello di avere come riferimento, come modello, le capitali europee. Modena è importante da questo punto di vista, è uno dei province più ricche d'Italia, non solo del mondo, e quindi giustamente credo che sia corretto aspirare ad avere quel tipo di modello, un modello efficiente, è un modello sostenibile, è un modello su cui devono essere investite le risorse. E, oltre quindi all'incrementare le risorse per i servizi, sarebbe necessario lavorare sull'efficientamento e la produttività della spesa. Qui, giusto per ricollegarmi anche alle sulle suggerimenti insomma, che ha fatto questo Consiglio Comunale nel passato su una pianificazione e integrazione tra i servizi pubblici e privati, l'intermodalità, il recupero dell'evasione tariffaria, l'innovazione dei servizi di commercializzazione e pagamento dei biglietti, informazione in tempo reale agli utenti, tutto questo rende attraibile, appetibile e produttivo il trasporto pubblico locale. Così come è importante intervenire sui costi di produzione delle aziende di trasporto per creare economia di scala, e così come è importante valorizzare al meglio le risorse umane. È chiaro che una risorsa umana che sappia, che abbia soddisfazione del proprio lavoro, che sappia dialogare anche con gli utenti, perché il rapporto e la relazione c'è, è fondamentale, è importantissimo. Le gare per l'individuazione del gestore possono essere uno strumento utile per migliorare i servizi, ottenere nuovi investimenti sui mezzi, aumentare i ricavi e ridurre i costi di produzione. Lo dico perché, lo dirò anche successivamente, siamo in una fase in cui il trasporto pubblico modenese è in proroga e appunto l'Agenzia della Mobilità si sta fondendo in modo tale che possa adempiere all'obbligo normativo di fare la gara, pena ulteriori tagli alle risorse pubbliche da destinare al trasporto pubblico locale. E credo che qui è questo il punto vero, cioè se il dibattito si alza, se non si guarda le singole questioni locali e specifiche, ma si punta a collaborare, a richiedere che ci siano nella gara questi presupposti, forse potremmo eventualmente portare a casa qualcosa di più soddisfacente, di più confacente a quello che sono le aspettative di questi territori. Non solo maggiori investimenti, nuovi mezzi e servizi, efficienza della spesa. Per far funzionare, qui arrivo a noi, l'offerta di servizi di superficie, non può essere sottovalutato che una delle componenti dell'efficienza è la velocità commerciale del servizio di trasporto, che è determinato dalle condizioni di traffico nelle città, dalla presenza di corsie riservate al trasporto pubblico e di ZTL. Vi è quindi un legame stretto tra efficienza di rete di trasporto collettivo e condizioni di traffico veicolare privato. L'altro elemento importante su cui dobbiamo riflettere, su cui dovremo ragionare, è la rete dei servizi del trasporto collettivo deve essere appropriata alla domanda da servire, quindi alla dimensione della città, all'utenza potenziale, in modo da garantire un'offerta che abbia un'adeguata sostenibilità economica. L'organizzazione dei servizi deve essere accompagnata da un'analisi degli spostamenti, dei poli di attrazione e dei nuovi fenomeni insediativi, eventuali nuovi fenomeni insediativi, per poter adottare la soluzione più appropriata e conveniente. Ed è questa la ragione per cui questa amministrazione ha deciso sostanzialmente di lavorare in sinergia su il tema del PUG e il tema del PUMS. L'uno non può prescindere dall'altro. La situazione locale, prima non ve l'ho raccontata in questi termini, ma ve la voglio dire. Allora, anche per una risposta è rimasta in sospeso un'interrogazione del consigliere Galli. A dicembre 2017 è stato siglato il patto per i TPL, è un patto 2018-2020 tra la Regione, i rappresentanti delle province, i comuni, la città metropolitana di Bologna, le associazioni degli enti locali e delle imprese, l'Agenzia per la Mobilità, la società di gestione del trasporto, parti sociali, e con l'impegno da parte dei firmatari di ridisegnare il settore del trasporto pubblico su ferro e su gomma. Quindi, oltre a investimenti che effettivamente sono stati effettuati per l'acquisto di nuovi rotabili, il patto ambisce a realizzare l'integrazione tariffaria, la bigliettazione elettronica e a riformare, e questo è un nodo importante, il sistema della governance. In tal senso era prevista l'unificazione delle agenzie della mobilità provinciale in un'unica agenzia regionale e la costituzione di una holding delle aziende di trasporto pubblico locale in modo da garantire una maggiore competitività delle ex aziende municipalizzate nelle gare per il riaffidamento del servizio. Un ragionamento giusto o sbagliato che sia, ma proprio per evitare quello che è successo a Parma, fondamentalmente, che si presentano i colossi italiani ma stranieri e diciamo le nostre aziende con le quali bene o male comunque un rapporto, una relazione ce l'abbiamo e le perdiamo del tutto. E in realtà relativamente alla fusione regionale delle agenzie diciamo che questa ipotesi è stata sorpassata e si sta procedendo invece alla fusione delle agenzie di bacino, nel nostro caso Modena e Reggio, appunto per espletare la gara di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale e per evitare una ulteriore proroga con conseguente penalizzazione consistente nel taglio del 15% degli stanziamenti pubblici. Attualmente si sta concludendo l'iter di approvazione della convenzione tra l'Agenzia di Modena e l'Agenzia di Reggio Emilia proprio per redigere la gara entro la fine del 2018. Contestualmente in Regione si stanno organizzando i tavoli di confronto con i soci delle aziende del trasporto per capire se è possibile effettivamente concretizzare l'ipotesi di fusione. I tavoli saranno organizzati sostanzialmente nel mese di luglio, prevalentemente nei mesi di luglio. Su SETA, il 28 di maggio è stato presentato il bilancio all'assemblea dei soci. Il risultato, se volete, lo si può vedere in maniera positiva o negativa, lo si deve sempre vedere all'interno di questo scenario e di questo contesto. Diciamo che c'è stata comunque una sinergia, una collaborazione tra l'agenzia, l'ente locale, come ricordava prima anche la consigliera Baracchi, che hanno consentito tutto sommato di tamponare sia carenze di tipo strutturale e sia carenze di tipo contingente. Ma che si debba fare di più, questo è indubbio, nessuno di noi ha dubbi in questo senso. Le aziende non possono garantire investimenti senza risolvere le incertezze relative alle gare, quello che dicevo prima, all'assegnazione dei corrispettivi regionali, come avete detto giustamente anche voi, e cui i valori sono fermi dal 2014 e cui i criteri di ripartizione tra i vari territori non sono ancora del tutto chiari. Da questo punto di vista posso dire che sia l'amministrazione sia l'Agenzia della Mobilità stanno facendo pressing sulla Regione ed è tutta intenzione di continuare a farlo, ovviamente. A fine mese è prevista l'assemblea per il rinnovo degli organismi dirigenti e con le nuove figure proseguiremo certamente in quest'idea e in questo sforzo di migliorare il servizio e di renderlo attraente e competitivo rispetto all'utilizzo dell'auto privata e per il miglioramento dello spazio pubblico, perché l'altro tema e l'altra sfida vera non è solamente limitare l'utilizzo dell'auto privata, ma lavorare davvero sulle infrastrutture, sono investimenti importanti. Non è facile ridisegnare la sezione di una strada e questa sarà la vera sfida, soprattutto in un contesto che è quello di una città costruita, sulla quale dobbiamo, per fortuna, finalmente ragionare. Un ruolo determinante, quindi, che dovrà svolgere l'amministrazione sarà quello di assegnare questo ruolo di primaria importanza nel sistema di mobilità del trasporto pubblico locale, un ruolo che è effettivamente previsto nel PUM, se stiamo facendo degli incontri anche con i territori del distretto ceramico e di Carpi e Soliera, perché anche loro stanno redigendo i PUMS in modo tale da creare una sinergia, di condividere insieme quelli che saranno gli asset strategici del trasporto pubblico, che non sono solamente a livello urbano, ma sarà anche a livello extraurbano.
Quali sono le risorse e gli impegni che l'amministrazione e gli oggetti che l'amministrazione inserirà nel PUMS?
Sicuramente il centro di tutto il ragionamento sarà nella realizzazione dell'hub intermodale, quando verrà spostato lo scalo merci, in quel luogo si realizzerà davvero il fulcro di quello che sarà il trasporto pubblico locale. Ci sarà la stazione dei treni, ci saranno le stazioni per le corse urbane e per le corse extraurbane. Probabilmente ci sarà una velostazione, in modo tale che appunto ci sarà un interscambio anche ferro-gomma, non solo ferro-autobus, ma anche ferro-bici, gomma nel senso di bici. Ci saranno probabilmente delle auto condivise, perché anche questo è l'altro tema. Le priorità, la gerarchizzazione degli spostamenti a cui dobbiamo puntare è prima di tutto il trasporto pubblico locale, poi il trasporto bici, il trasporto lo spostamento attraverso la bicicletta, lo spostamento a piedi, le auto condivise. E ultimo l'auto privata, ce ne dobbiamo fare una ragione. E stiamo cercando appunto di individuare quelli che potranno essere i parcheggi scambiatori ai margini della città, in modo tale che gli spostamenti si fermino ai margini della città e non entrino nella città. Perché in città si gira con quella roba che ho detto prima, non con l'automobile privata per fare 2 chilometri. Stiamo predisponendo il progetto della diagonale. Sapete che c'è un finanziamento per il tratto che va dalla stazione al Polo Leonardo. Lì l'idea con quelle risorse è quella di prevedere la realizzazione di una ciclabile, un ciclo pedonale, ma lasciando lo spazio a quello che domani potrebbe essere il sedime di un trasporto pubblico locale. L'idea è quella di non fermarsi ovviamente al Polo Leonardo, ma di arrivare al fiume e quindi di collegare con questa diagonale il centro col fiume, perché ricordo che sul fiume Secchia c'è un altro tipo di pianificazione, si sta cercando di valorizzare l'asse del fiume Secchia e quindi in questa maniera la possibilità per i cittadini di riappropriarsi di un pezzo di natura che a volte si dimentica che ci sia. E questo tipo di relazione può essere, oltre che una connessione, una rete di tipo ciclabile e trasporto pubblico locale, anche una rete ecologica. E queste sono, come dire, suggestioni che vorremmo portare avanti e che vorremmo davvero realizzare. Io credo di chiudere, perché ritorniamo all'inizio, insomma. Sarà veramente importante capire, al di là di tutto, quali saranno le risorse che vorrà investire il nuovo governo nazionale, per il quale siamo in fremente attesa. Questo darà sicuramente una mano, non è sufficiente, perché ci deve essere la capacità poi e la visione della politica di poter fare queste cose. Rimaniamo in attesa appunto con questo auspicio. Nel frattempo vediamo di sbrigare i nodi, sbrogliare i nodi di quella che è la complessità contingente, cioè quella della gara e della necessità di fare la gara e di capire davvero se c'è la volontà di migliorare le aziende del trasporto pubblico locale. Grazie.